Canzoni e la tua musica sul web.
We'll be right back. Quindi play.
Fai volare la tua musica.
when it feels like this, dancing like it's 76. Too much history, still feels like the first time. Every time we kiss, there's too much history. Feels like the, I love it when it feels like this, dancing like it's 76.
Radio Valsoner presenta
Ora d'aria,
una boccata di ossigeno radiofonico con i ragazzi di Radio Valsoner.
Tutti lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 16.
In compagnia del nostro staff, musica, news, rubriche, tutto quello che serve per tenerti compagnia.
Ora d'aria
su Valsoner. Amici di Valsoner, buongiorno a tutti, eccoci qua sulle nostre frequenze web. Oggi è un fantastico lunedì 23 maggio, sono le 15.05 e lo studio sarebbe deserto, nel senso che i ragazzi oggi hanno troppe cose da fare, troppi studi da portare avanti, ma quando non ci sono gli studenti noi recuperiamo i prof. Pertanto è con vera gioia che vi presento il nostro super ospite di oggi, che è il professor Daniele Codebò. Ciao Daniele.
Ciao a tutti, sono molto felice di essere super ospite perché quest'anno non ero ancora venuto in radio e quindi l'anno non era stato portato a casa, mentre invece adesso finalmente sento che anche l'anno scolastico 2021-2022 ha un senso.
Bene, diciamo così, anche noi prof non ci facciamo mancare niente nelle ultime settimane di maggio. Come stai a compiti da correggere? Sei messo bene?
Non sa, non risponde. Potrei dire che ho già corretto tutto, però sì, mi ostino a continuare a fare compiti in classe ai miei studenti con sommo dispiacere loro, ma soprattutto mio.
Ah, ecco, molto bene. No, perché io ad esempio ieri guardavo e c'è un bello spessore sulla mia scrivania, fa piuttosto impressione, però non importa, ce la faremo anche noi come gli studenti, del resto alla fine in qualche modo lo portiamo a casa. Bene, la presenza del professor Codebò oggi non è solo amichevole per fare così due chiacchiere in radio e concludere degnamente quest'anno scolastico, ma anche perché fra le tante iniziative della nostra scuola ce n'è una che è in arrivo proprio questa settimana. Accennaci cos'è, poi mandiamo un po' di musica e poi riprendiamo il discorso più tardi.
Siccome eravamo invidiosi dei grandi college americani, abbiamo pensato di introdurre una gara di dibattito tra gli studenti del secondo anno. I livelli di la tensione fra le classi, il livello di agonismo è altissimo e quindi appunto siamo venuti qui a... uso il plurale, perché vengo in rappresentanza dei docenti di italiano delle seconde, li cito perché sennò
certo.
La professoressa Battaglia, la professoressa Meritano e la professoressa Rossetti, e siccome siamo un mondo di parità di genere parlo io che sono l'unico
chiaramente alla fine il maschio dominante, come si dice, parla bene. Allora, dopo cerchiamo di capire in cosa consiste questa gara, parleremo anche di come si stanno preparando i nostri studenti e anche di che cosa ci aspetta giovedì, se non ricordo
giovedì
male.
Sera,
giovedì 26
sera.
Alle ore
18.30, perché grande aperitivo d'apertura e per sciogliere un po',
quindi c'è anche il momento ape che
esatto,
non guasta mai,
esatto, bisogna fare chill out e poi solo successivamente dibattito.
Va bene, sai che c'è, io magari per l'ape vengo, poi dopo vediamo.
Anch'io,
d'accordo?
Io vado via, in realtà l'ho fatto okay. Solo per l'ape.
Va bene, do you know Cesare Cremonini, Lost in the Weekend. We'll be right back.
le scale che rimpiange il proprio calcio che era un gioco eccezionale.
Lost in the weekend. Le nostre notti che parlano lingue straniere, il mondo è un'alchimia di corpi e luci senza nome, e la paura poi diventa amore.
Welcome to Valsalice. You're currently listening to Radio Valsonair, your school radio.
Non mega capio nulla ciò.
Non fare lo stupidino e ascolta Valsonair.
Ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori, eccoci sulle frequenze di Radio Valsonair, pronti per proseguire il discorso col nostro ospite che è il professor Daniele Codebò, che risalutiamo. Ciao Daniele.
Ciao a tutti.
Oh, allora, torneo di retorica, gran finale giovedì 26. Ma come hanno dovuto prepararsi i ragazzi?
Allora, innanzitutto, siccome insegno storia, faccio una piccola premessa. Questa idea, tra l'altro, è nata insieme al professor Montersino 2 anni fa.
Ovunque gli sia, lo ringraziamo.
Esatto, una brava persona, parlandone da vivo. Perché 2 anni fa avevamo due classi in parallelo del biennio ed era venuta l'idea di fare questo campionato fra classi. Poi c'è stato qualche piccolo problema, per esempio una pandemia globale,
ecco,
che ha fermato
un paio di annetti così.
Esatto. E allora quest'anno, quando insomma sembrava più di nuovo possibile fare questo genere di attività, ci siamo lanciati nuovamente. Dunque, come funziona? Ogni classe, delle seconde, quindi le 3 classi di scientifico, la scienza applicata e le 2 classi di ginnasio, hanno fatto un campionato interno, divisi in 6 squadre, numero variabile da 3 o 4 studenti, e ogni settimana 2 squadre dovevano sostenere una tesi data una settimana prima dal docente riguardo un argomento. E avrebbero dovuto sfidarsi poi la settimana successiva. Nel frattempo le altre squadre dovevano 2 squadre ascoltare e fare le pulci.
Ah, ecco, quindi.
E altre 2 squadre ascoltare e basta e produrre un tema argomentativo per la settimana successiva.
E tutto questo a rotazione,
tutto
quindi si è sia oratori che ascoltatori.
Esatto. 2 giri per classe, siamo partiti con argomenti più, cioè per scaldare i motori, anche per imparare, perché il concetto è che in seconda si affronta il tema argomentativo, quindi l'idea è stata impariamo ad argomentare e impariamo anche a dibattere, quindi c'è un tema di educazione civica, perché in Italia pare che non sia il nostro, siamo bravi a dibattere ma non a dibattere ordinatamente, quindi già in nessuna classe si sono registrati dei feriti, questo direi,
e questo
che
è già positivo, no? Non è finita come in alcuni talk show televisivi,
però aspettiamo il dibattito finale per cantare la vittoria, e quindi è imparare ad argomentare, soprattutto imparare a fare un'altra cosa che in Italia non si sa fare tanto, parlare di cose che si conoscono, perché in
è
questo
vero.
La scuola, io non so com'era ai tuoi tempi, è sempre un'espressione poco
no
carica,
ma dilla pure che ormai ci sto
ai
bene
miei, era, che non sono così
lontano ai miei tempi,
esatto, era il concetto del tema, era io, un bel giorno arriva il professore e ci dice di delle cose argute su questo argomento.
Sì, okay, grosso modo. Beh.
Però se l'argomento io non lo conosco, l'unico modo per dire delle cose argute è ipotizzare che dire.
Beh,
la
c'è sempre
mia.
Il banff comunque, ecco, che è una grande specialità, banffare
serve in molti frangenti, è una competenza, però diciamo che non è proprio la cosa migliore da fare. La cosa migliore da fare è informarsi, fare una cosa che i miei studenti sanno mi è cara, cercare delle fonti, capire se queste fonti sono attendibili, citare dei dati, perché poi di quello abbiamo visto anche recentemente che è un tema forte nel dibattito,
certo.
Ci sarebbe tanto da dire, però insomma,
ma questo è interessantissimo, però mi viene in mente, perché è come se fosse un talent in cui però Morgan prima fa il giudice, poi deve cantare e poi deve ascoltare un altro che canta e che giudica, cioè tutti fanno tutto, quindi.
Tutti, esatto, sì, tutti fanno tutto e tutti fanno tutto, devo dire, bene, perché le classi hanno, direi, anche dal confronto con le colleghe, hanno lavorato bene, si sono entusiasmate e hanno anche dibattuto bene, con ordine e anche appassionandosi. Il primo giro per scaldare i motori è stato su argomenti più...
La rava e la fava,
esatto,
l'uovo
e
la gallina.
Esatto, no, e quello sull'uovo e la gallina saremmo potuti andare avanti.
Beh, non è così semplice, fra l'altro.
Io ne parlo
me.
Quando parlo di Aristotele, di atto e potenza, quindi voglio dire. No, il punto è, erano argomenti come, non so, i banchi uniti, le divise a scuola, temi più scolastici, più vicini alla loro quotidianità. Il secondo giro è stato un giro di argomenti utili anche sempre nel tema dell'educazione civica, per guardare un po' al mondo, quindi dall'uso del nucleare alla pena di morte.
Se non avete messo l'uso dei social, però io vado via, perché è davvero un tema di cui si parla molto poco, cioè penso l'avrò sentito 422 volte
esatto.
In tutti i temi possibili.
Esatto, però se lo abbiamo... direi che non è stato tra i temi principali.
Ah, quanto mi piace, già sto corso mi piace, esatto. Perché non ne possiamo più, sinceramente.
No, insomma, però devo dire che i ragazzi si sono dati da fare anche andando a interessarsi di argomenti che normalmente non sono vicini alla loro quotidianità. Questo anche sposando l'idea che i ragazzi non sono dei perfetti babbei, e anche in seconda superiore possono dire qualcosa sulla pena di morte, perlomeno iniziare a farsi un'idea, che molto probabilmente cambieranno nel corso della loro vita 25 volte, però almeno lo fanno avvicinandosi alla questione in maniera un po' più seria, un po' più argomentata. E devo dire che siamo tutti molto contenti. Una classe, perché poi appunto c'erano dei punteggi dati dalle sfide, dati da una serie di descrittori di giudizio, da come hanno argomentato, quanti soldi hanno dato al professore per farli vincere,
certo.
Cose di questo tipo. E il nome che si sono dati, perché
ogni squadra deve darsi un nome.
Si deve dare un nome e poi una giuria esterna ha definito quali erano i nomi migliori per ogni classe. Non ne citerò, io conosco quelli della mia classe, ma non li citerò perché sennò poi le mie colleghe dicono che faccio favoritismi. Però insomma si è andata a definire la squadra vincitrice per ogni classe. E a quel punto si è deciso di fare questa serata finale.
E qui si sfideranno i super campioni.
Si sfideranno, saranno tre sfide a coppie, l'abbiamo anche.
Ci saranno anche i giudici, eccetera.
Sarà una giuria d'eccezione.
Allora facciamo così, fra un attimo ne parliamo. Adesso mandiamo un po' di musica, poi abbiamo anche la rubrica col Salice, quindi ci dobbiamo collegare. Approfittando della presenza del professor Daniele, magari puoi anche tu fare qualche domanda sui podcast fatti dal Salice. Restate con noi, adesso arriva una produzione interna. Lui è un allievo di quarta C, Dante Scola, questo è il suo singolo Weekend.
Ho il cuore grande però si chiama Pietro. Vengo da te magari prendo la metro. Finisco sempre dove non dovevo. Dal lato sbagliato a volte sembro scemo. Oh ok, ma non so cosa dirti. Sono molto sorrido come se non capissi. Facciamo le cose penso che abbiano visti te. Dimmi dove sei, vorrei affogare nei dischi. Ma io non lo so se voltarmi se dietro c'è una porta di vetro. Ma rimpianti che ricorderò. Solo un'anima accesa ed è per questo che chiedo. Cosa vuoi sentirti dire da me, forse non hai da fare questo weekend. Stasera porto il cane, vieni con me e parliamo di quanto sarà bello il weekend. Ho dei messaggi vocali che non ascolterò mai e mi stanco quasi subito se scrivi che fai. Domani finisce live, stasera cosa farai? Ma io che cazzo ne so, te lo dico davvero. Non ho voglia di niente se domenica sclero. Le catfish, ti sei fatto un bel trip e vuoi far la bad bitch, ma sembra un po' scema. Io sono fatto così, è un altro lunedì, non ti dico di sì, te fai solo scena. Te fai solo scena. Ma io non lo so, se voltarmi se dietro c'è una porta di vetro. Ma rimpianti che ricorderò, solo un'anima accesa. Ed è per questo che chiedo cosa vuoi sentirti dire da me. Forse non hai da fare questo weekend. Stasera porto il cane, vieni con me. E parliamo di quanto sarà bello il weekend. Ma conti giorni in weekend, bipolare ben tense, 1-0 no brand, da parole in slang, e mi rimprovero, non l'ho capito prima. Hai la faccia da brava, ma vuoi fare la bambina. Stasera passa a casa, so che un uomo sta meschina, però giuro che ci tengo, io te lo dico da prima, io te lo dico da prima, Ma io non lo so, se vuoi darmi sentito c'è una porta di vetro. Ma ho rimpianti che ricorderò, solo un'anima accesa. Ed è per questo che chiedo cosa vuoi sentirti dire da me. Forse non hai da fare questo weekend. Stasera porto il cane, vieni con me. E parliamo di quanto sarà bello il weekend.
Valso Nero, c'è tutto un mondo intorno.
Eccoci di nuovo qui su Valso Nero nel Fuori Onda col professor Codebossi. Chiacchierava del destino delle tracce d'italiano e anche di alcune cose divertenti che capitano quando si fa il tema nel biennio o nel triennio. Va bene, allora ben ritrovati a tutti. Oggi parliamo appunto della gran finale del campionato di retorica, lo chiamiamo così, giusto?
Assolutamente, sì sì, retorica, dibattito. Lo possiamo chiamare in tanti modi, anche in inglese, ma non lo diciamo perché abbiamo una brutta...
Molto da college, dicevi tu all'inizio. Ho visto anche alcuni film, c'ero in mente uno con Denzel Washington che si svolge appunto in una scuola, ci sono dibattiti eccetera, praticato molto all'estero. Da noi
io siccome vivo questo senso di minorità nei confronti della scuola
americana, molto frustrato,
io
ti vedo frustrato.
La classe di History 101, quella, la mia classe con tutte le mie cose dove gli studenti vengono e
certo. Puoi appendere solo i tuoi poster, quelli che vuoi tu, quelle cose lì.
I miei con me sopra, dici, sì, lo so, sarebbe molto bello. Non, per nulla autoreferenziale. No, esatto, cioè avere una classe un po' su misura della materia. Allora abbiamo preso spunto, ma veramente adesso scherzo a parte, un po' anche da questo modello americano, che per persone da questo punto di vista, poi non ho capito, lì sembra che facciano solo queste cose.
Ecco, quelli forse un po' per allarmate.
Però le gare di dibattito, le gare di quiz, queste cose divertenti. Però secondo me questa cosa è una cosa divertente che vedremo la serata, ma tra l'altro c'è grande, è divertente perché poi anche il ginnasio, lo scientifico, le scienze applicate hanno avuto un approccio molto diverso. Per esempio al ginnasio chiaramente si sono subito entusiasmati quando hanno saputo che c'era il campionato, Novelli Cicerone, hanno subito colto il senso culturale della cosa. Alle scienze applicate la cosa è passata sotto traccia fin quando non hanno detto loro che era in palio un giro di pizza gratis.
A quel punto la motivazione.
Mi dice la professoressa Rossetti, sono andate a minacciare fisicamente alcune studentesse del ginnasio. Loro sostengono che non sia vero, però non sapremo mai la verità, però questo ha alzato il livello di agonismo.
Sono un po' preoccupato però, questa pizza non è che l'ha promessa il direttore?
Ecco, no, io ho chiesto al Paolo Picco, diciamo qua pubblicamente, quindi certo. A questo punto non potrà più uno.
No, perché il direttore deve tipo 6-7 pizze a diverse classi per motivi vari, quindi...
Ecco, vorrei solo sottolineare, non l'ho promessa io, questo ci tengo a dirlo, perché comunque...
Ecco, perché poi appunto...
No, è stato chiesto ufficialmente, chiaramente da buon archivista credo di avere i documenti che...
Va bene, allora magari più tardi sentiamo anche come funzionerà la serata di giovedì. Adesso però abbiamo il momento podcast del Salice con la nostra rubrica personaggi in cerca d'autore, e quindi siamo pronti per ascoltare il lavoro che ha fatto Silvia Gilardi, che poi andremo direttamente a conoscere via telefono per fargli due domande. E allora via con personaggi in cerca d'autore.
Radio Valsoner in collaborazione con il Salice presenta personaggi in cerca d'autore, ritratti e istantanee per guardare oltre il personaggio. Lo storytelling che emoziona è solo su Valso Nero.
Berlino, 1920. I soccorritori tirano fuori dalle acque del canale Landwehr una donna. Tentato suicidio. La caduta le ha procurato un trauma e la perdita della memoria. Passa dal fiume al manicomio nel giro di poche ore. E ci resta per 2 anni, durante i quali parla poco, sempre con un dialetto simile al russo, e senza fornire informazioni sulla vita, neppure su come si è procurata le numerose cicatrici alla testa e sul corpo. Tuttavia, un giorno decide di rompere il silenzio. Si chiama Anastasia ed è la figlia minore della dinastia Romanov. Anastasia era una bambina vivace ed energica, acuta e brillante, e proprio per questo suo carattere rallegrava le giornate delle sorelle maggiori. Era anche dispettosa, si divertiva con scherzi alla servitù, lottava con le sorelle e il fratellino Alexei. Una volta scagliò un sasso ricoperto di neve contro la sorella Tatiana. Quella di Anastasia era una vita serena e modesta, vissuta a palazzo insieme alla sua famiglia, come dimostrano le fotografie scattate dallo zar Nicola II. Un'infanzia spensierata, spezzata dalla storia insieme alla dinastia dei Romanov. Il 17 luglio 1918 la famiglia fu giustiziata per ordine dei bolscevichi. Eppure, da quella carneficina scaturì la leggenda che avvolse la straordinaria figura di Anastasia nel mistero. Alcuni credevano che la giovane principessa fosse l'unica sopravvissuta. Inoltre, per pura coincidenza, il nome stesso di Anastasia conteneva il segno del suo destino. In russo significa colei che rompe le catene, ma anche risurrezione. Torniamo a Berlino, dove nel frattempo la leggenda continua grazie al tentato suicidio di una donna misteriosa che sostiene di essere la figlia dello zar, fuggita alla strage di quel nefasto 17 luglio 1918. Racconta con perizia le vicende di quella notte e aggiunge dettagli riguardo la vita a palazzo. Oltretutto, somiglia alla principessa. Entrambe hanno un particolare neo e un'imperfezione alla falange della mano. Le leggende sono come braci, basta un soffio perché divampino. Nel 1989 i resti dei Romanov vengono riesumati. Mancano i corpi di Anastasia e del fratello minore, Alexei. Tuttavia, poco tempo dopo, la sedicente sopravvissuta dei Romanov muore. Il suo corpo viene cremato, ma anni dopo un esame del DNA rivela la sua identità. Franziska Szkanskowski, una malata di mente, fuggita da un ospedale psichiatrico di Berlino.
You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Yes, and an old guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights,
play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform, so they don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
Balso Negro. Balso Negro. Your life, your dance.
Ben ritrovati a tutti i nostri amici qui su Radio Valsonera. Allora è il momento di conoscere l'autrice del podcast del Salice che abbiamo sentito prima. La salutiamo, in collegamento con noi è Silvia. Ciao Silvia.
Ciao, piacere.
Oh, allora, e beh, tu hai scelto una pagina di storia e di misteri nello stesso tempo, perché è uno dei grandi misteri sull'identità dei personaggi, molto pirandelliana, io direi, no? Chi era veramente la donna ripescata, eccetera. Insomma, ci hai presentato Alexandra Romanov, ma possiamo veramente dire che era lei? Questa è la prima domanda, alla fine di tutto quello che abbiamo sentito.
Allora, certamente il mistero è stato aperto per tanti anni e ancora oggi in realtà sì. È una parte della storia abbastanza curiosa, e alla fine però tuttavia si è scoperta che questa Anna Anderson era semplicemente malata mentale, le conseguenze si erano
sì,
tante.
Scusaci un attimo, non ti sentiamo benissimo, è come se la linea ogni tanto andasse e venisse, staccasse, quindi forse ti conviene provare a cambiare posto, vediamo
così,
se
mi sentite meglio?
Ecco, così decisamente meglio, sì. E ci stavi dicendo? Un po' ti abbiamo
seguito.
No,
stavo dicendo che certamente è una pagina di storia molto misteriosa, piena di punti interrogativi, che ha incuriosito chiunque. E alla fine però si è scoperto recentemente che questa Anna Anderson, questa signora che si fingeva, diceva di essere Anastasia, la ragazza sopravvissuta, la figlia dello zar sopravvissuta, era in realtà una semplice donna che era appunto, aveva perso la memoria ed era stata rinchiusa in questo ospedale psichiatrico. Quindi alla fine si è messa una pietra sopra questo mistero, che però continua a incuriosire. Quindi certamente molto interessante come vicenda.
Non so, professor Codeboda, storico...
Storico è una parola grossa, ma no, in realtà secondo me è un classico esempio di quanto ci possa affascinare la controstoria o il mistero, perché è sempre molto più divertente pensare che le cose non siano andate veramente come in realtà la storia ufficiale o la probabilità maggiore ci dice, un po' il concetto del rasoio di Occam, no? Però in realtà è proprio interessante andare a parlare di queste storie, perché fa vedere come tante volte le cose sono poi come sembrano in realtà e non come non sembrano, cioè. Ci sarebbero tante cose.
Io difatti volevo dire che comunque Hitler è vivo e vive in un sottomarino in Sud America, esatto. Anche se adesso comincia ad avere una certa età, devo
però
dire.
Con la pressione del sottomarino invecchi meno.
Certo, è vero. Ma è quello che volevo chiedere invece a Silvia, da dove nasce questa sua passione per questo caso, diciamo, un po' particolare, ecco.
Ma allora, in generale a me la storia ha sempre affascinato, brava. In particolare la storia del Novecento, che è appunto la più recente, ma in realtà la mia passione per questo caso nasce in modo molto semplice dal film, dal cartone della Disney, Anastasia, che è sempre stato uno dei miei cartoni preferiti quando
anche
ero bambina.
Anche mio, uno dei miei preferiti, soprattutto per alcune canzoni che sono una vera meraviglia, interpretate da Tosca. Quando viene dicembre, o cos'era il titolo, è una canzone bellissima da cantare anche fuori da quel cartone animato. Sono d'accordo con te.
E poi vabbè, studiandola questa vicenda alle medie, mi ricordo che mi aveva sempre incuriosito, affascinato, e così ho deciso di approfondirla, visto che quest'anno abbiamo avuto questa possibilità di scrivere questo storytelling, questo podcast con il professor Altissimo.
E hai letto qualche libro, ti sei documentata, quindi diciamo l'input emotivo è stato il cartone animato, e poi hai visto ancora qualche cosa?
Allora, mi sono documentata su internet, ho cercato diverse informazioni e poi ho guardato anche dei video su YouTube che approfondivano l'argomento.
Una domanda anch'io, no? Quest'anno al Sari ci abbiamo lavorato su tanti fronti, però quello del podcast sicuramente grazie al professor Altissimo, che ringraziamo ulteriormente, ha avuto grande successo. Com'è stato ridurre in così poco così tanto? Perché poi quello è un tema interessante di questo tipo di comunicazione. Come è stato difficile, perché quando uno è molto appassionato rischia di fare questo, di pescare un mio capitato e di parlare della sua passione per 95 minuti finché l'altro, come nell'ero più pazzo del mondo, non cerca di suicidarsi. E quindi è difficile sintetizzare. Noi professori non lo sappiamo.
Beh, sì, è un argomento molto ampio, perché comunque essendo un mistero, anche se non, cioè, è ancora abbastanza aperto su alcuni fronti, si potrebbe andare ad approfondire sempre di più. È stato un po' difficile riassumere, anche perché appunto, come ha detto lei, quando una cosa interessa si potrebbe parlarne per ore.
Però sarebbe stato interessante, ad esempio, Silvia, no, quando accennavi Alexa Romanov, e qui facciamo una breve digressione sulla Russia degli zar, partendo dal primo zar fino ad arrivare ai giorni nostri. Ma
sì,
forse questo l'avremmo
anche
fatto
la
noi
vicenda
prof.
Dell'uccisione dello zar si poteva approfondire, però ovviamente in pochi minuti bisogna adesso dire l'essenziale.
Adesso il podcast è diventato un mezzo veramente fondamentale della comunicazione. Ci sono anche, per esempio, ho scoperto che ha avuto molto successo un podcast del Post sui secoli, figurati, sul medioevo ellenico, quattro puntate da 40-50 minuti, non proprio un tema mainstream,
ecco,
però amici che non per nulla appassionati di storia mi hanno detto molto carini, quindi anche fare la storia a puntate, quindi due o tre puntate da 20-30 minuti, sembra essere un format che piace. Comunque ti faccio i complimenti, perché non era facile ridurre in così poco.
Esatto, mi associo anch'io. Mi associo i complimenti e ricordo anche al professor Codebo che la prima volta che io ho pronunciato la parola podcast in questa scuola mi hanno guardato tutti dicendo che roba è, ma grazie al cielo adesso abbiamo capito che si può fare anche così. Beh, ringraziamo Silvia allora per il suo splendido per la sua splendida storytelling. Allora sto venerdì
grazie
si mangia al Salice, ho capito questo, se mangia e se beve questo venerdì al Salice, noi diceva facciamo il direttore.
Sì, una festa conclusiva.
Va bene,
solo per questo.
Allora brindate anche a noi di Valsoner, va bene? Il prossimo anno speriamo di continuare la nostra collaborazione. Ciao Silvia, grazie
ciao,
mille. Sì.
Ciao, grazie.
Ciao, buon
grazie
proseguimento. E noi adesso parliamo dei problemi anche di calcio della Juventus, che ha avuto una grande squadra, grossi nomi, ma come canta Francesco Baccini, ci devi fare un gol.
L'interista medio va quasi mai allo stadio, è al massimo tripudio, gioisce nel suo studio, lo Juventino di Torino è una specie quasi in estinzione, mentre il vecchio romanista che festeggia lo scudetto non si accorge che la figlia va col suo laziale a letto. Questo paese che annona, lavoro, soldi e sobrietà, ci vede uniti solo la domenica. Un gol, ci devi fare un gol, per questa vita un gol, per arrivare a fine mese un gol, ci devi dare il gol, anche di mano un gol, per poi pagare le tue spese. A Napoli da anni si cerca il nuovo Maradona, e non certo la Gamorra può risolvere il problema. Dei Sandoriani non ne parlo,
mi ha convinto il mio avvocato a farlo. In quest'Italia che allora nemmeno i soldi per caca, crediamo solo di giocare in Serie A. Pum, pum. Un gol, ci devi fare un gol, per questa vita un gol, per arrivare a fine mese un gol, ci devi dare il gol, anche di mano un gol, per poi pagare le tue spese un gol, ci devi fare un gol, devi inventarti il gol, per arrivare a fine mese. E ci arrangiamo e trasciniamo così vite di Serie C,
vite di Serie C.
Ma il novantesimo non finisce qui. Un gol, ci devi fare un gol, per questa vita un gol, per arrivare a fine mese un gol, ci devi dare il gol, di mano un gol, per poi pagare le tue spese un gol, devo triplare luce e gas, le rate della macchina, devo inventare il tiro per sbloccare il bancomat, e poi dal calcio d'angolo trovare la carambola per evitare questo crack. Sono un italiano medio, torno a casa dallo stadio, da domani son precario, per fortuna Totti ha fatto un gol.
Balsonair, dal liceo al web.
Bene, eccoci tornati in compagnia del professor Codebò e siamo rimasti alla cosa capita giovedì 26 con inizio alle ore 18.30.
Giovedì 26, gran finale della gara di dibattito, quindi sei squadre vincitrici, una per ogni classe seconda, si sfideranno, ci saranno tre sfide a coppie di classi con su dei temi che sono stati estratti una settimana prima, sempre nell'ottica di parlare di cose che si conoscono. È stato assegnato per ogni squadra della coppia a monte, sei pro, sei contro l'argomento. Gli argomenti, vabbè, diciamoli perché tanto sono già noti alle classi, sono l'intelligenza artificiale, quindi se bene o male affidare alle macchine una cosa così critica come guidare per strada, il diritto di cittadinanza, quindi ius soli, ius sanguinis, un altro tema per nulla
mai sentito
e comunque per nulla cogente. Poi il terzo, aiuto, adesso non mi sta più venendo in mente, il terzo è sì, è welfare state, quindi sanità pubblica e sanità privata, quindi anche qua abbiamo voluto dare fiducia, ma non credo che sarà una fiducia mal riposta, alle classi con temi un po' sostanziosi. Dopodiché le tre squadre vincenti, selezionate da una giuria d'eccezione, che eravamo rimasti sulla giuria, la giuria d'eccezione sarà composta da il professor Mauro Pace, eminente dirigente scolastico, vedo gente che applaude, è comparsa della gente da applaudire, dirigente scolastico, preside, insomma, e anche docente di lettere all'epoca, non tanti anni fa.
No, assolutamente.
Poi il professor Lorenzo, adesso attenzione perché io mi ricordo se Decilladi o Decilladi e mi sono dimenticato di verificarlo prima di Lorenzo, perdona.
Secondo me è Decilladi.
Lorenzo, qualunque sia, scusami, sono una persona orribile. Perché abbiamo voluto anche dei docenti di aree diverse, quindi per l'area matematico-scientifica. E poi il professor Accossato, in quanto docente di lettere del triennio e direttore del Salice, quindi il taglio giornalistico. E ultimo ma non ultimo il professor Sereno, in quanto filosofo, che quindi che dà dalla sua tutta l'argomentazione logica. Stiamo un po' dispiaciuti perché non abbiamo rappresentato nella giuria la componente femminile, solo che in realtà appunto abbiamo anche dovuto cercare sempre docenti che non fossero delle classi, non è stato banale.
Non è stato banale. Va bene.
E allora le tre squadre vincitrici avranno poi 40 minuti, aiutati anche dai partecipanti alla serata della classe, per argomentare su un tema che sarà estratto sul momento e decideranno loro la loro posizione e vinca il migliore.
Bene, allora siamo pronti, sintonizzati, ricordate, c'è anche l'ape, quindi c'è il momento aperitivo, poi c'è il dibattito, ma il dibattito è dopo aver bevuto l'aperitivo alcolico, che non vorrei che la...
per
sostenere anche un po' l'enfasi.
Anche perché, tra l'altro, lo dico a tutte le classi, è prevista una prova antidoping, perché siccome i genitori della classe porteranno i viveri e vogliamo essere sicuri che non ci siano dei trucchi...
Solo sostanze lecite.
Solo sostanze lecite oppure illecite, ma ce lo dovete far provare prima.
Benissimo. Allora, grazie al professor Codebo che è venuto a presentarci questa gara di dibattito e mi raccomando, tutti i giovedì pronti per ascoltare i nostri ragazzi impegnati in questa nuova specialità della casa.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
Adesso partiamo con la seconda storytelling del Salice e questa volta si parla, credo, di sport. Grazie ancora, professor Codebo.
Grazie a voi.
Radio Valsonair, in collaborazione con il Salice, presenta Personaggi in cerca d'autore. Ritratti e istantanee per guardare oltre il personaggio. Lo storytelling che emoziona è solo su Valsonair.
Mancano 18,7 secondi alla fine della gara. I Pacers sono sotto di 6 punti contro i New York Knicks. Fallo laterale. Un compagno si allaga sulla fascia. Reggio Emilia si avvicina, riceve palla e tira. Canestro. Altri 3 punti per la squadra dell'Indiana. Non basta, ma alla ribattuta Miller riprende palla e con lo stesso slancio effettua un altro tiro da fuori linea. Adesso il tabellone segna lo stesso punteggio, 105-105. Gli Knicks attaccano ancora, con un fallo, guadagnano 2 tiri liberi. Al Madison Square Garden cala silenzio. Gli spettatori sono concentrati sul campo. I giocatori si scambiano occhiate. La mezzaluna tocca a John Starks. 1, 2, 3 palleggi prima di mancare 2 volte il canestro. Poi succede l'impensabile. I stessi Knicks commettono un fallo a danno del giocatore che aveva iniziato la rimonta. Il numero 31, Miller the Killer. Stessa scena, tiratore diverso. Ma stavolta i tiri vanno a segno. Indiana Pacers vincono la partita 107-105. Reginald Wayne Miller ha appena segnato 8 punti in circa 8,9 secondi e quella che sembrava una sconfitta diventa una vittoria storica. Il tutto presso il Reggie, anche detto Killer. Pochi però sanno che da bambino gli era stata diagnosticata una deformazione delle anche. I medici consigliavano una ricostruzione completa. La prognosi sarebbe stato un traguardo di riuscire a camminare. Eppure, eccolo molti anni dopo correre per il campo, scambiare 5 con i compagni, rivolgere il sorriso alle telecamere, mentre i New York Knicks raggiungono gli spogliatoi. I dottori gli avevano consigliato una vita tranquilla, lavoro d'ufficio, sfide ergonomiche, qualche passeggiata intorno all'isolato. Niente Hall of Fame, il basket l'avrebbe seguito sul televisore del salotto, nel poco tempo libero in una carriera da intellettuale. Reggie Miller, l'intellettuale. Difficile digerire, soprattutto se nasci in una famiglia di sportivi. Se tua sorella Cheryl diventa cestista, mentre tu cerchi di adattarti alle protesi posturali. Eppure, Reginald non è da meno, lotta per raggiungere il suo obiettivo. Lascia a bocca aperta dottori e familiari, quando gli Indiana Pacers lo pescano come 11ª scelta nel draft NBA 1987. Da allora Miller inanella una vittoria dopo l'altra. Certo. In quegli anni Michael Jordan bazzicava i campi da baseball. Non è un caso che sul ritorno al basket segni la prima clamorosa sconfitta dell'Indiana. Niente da fare contro i Bulls ai playoff per il nuovo ma già famosissimo coach Larry Bird e per il Killer, che nonostante incredibili ed emozionanti tiri da tre, è costretto ad accettare la sconfitta e a stringere anche i denti per un doloroso infortunio alla caviglia. Il cantorocinio saranno le Olimpiadi di Atlanta 1996, vinte con il kit sovrintense. La squadra sta invecchiando, nonostante gli sforzi per cambiarla è impossibile restare nel declino. Segnata nel 2005 con il ritiro di Miller, che adesso ha 56 anni, lavora come cronista all'NBA e detiene ancora il titolo di terzo miglior tiratore della storia del basket, dopo Curry e Ray Allen. Canestro è l'ultimo secondo, record, ha tanto sospirato all'Hall of Fame, ma la sua eredità immortale resta la resilienza, è lui il simbolo degli anni 80, una specie di Forrest Gump del basket che si lascia alle spalle le protesi mentre vola a canestro.
La musica che gira intorno è Valso Nero.
Eccoci tornati sempre su Valso Nere e adesso andiamo a scambiare quattro chiacchiere con il nostro ospite telefonico. Si tratta proprio di colui che ha preparato questa storytelling con il Salice. Lo salutiamo e gli diamo il benvenuto. Si chiama Edoardo. Ciao Edoardo.
Ciao, buon pomeriggio.
Bene, buon pomeriggio anche a te. Oh, allora, devi avere pazienza, ma io ero impegnato a rispondere a una persona che è arrivata in studio, quindi mi sono perso il cognome di Reggi. Ce lo vuoi ridire?
No. Si chiama Miller.
Miller, Reggie Miller, ok. Ma tu ci hai raccontato in pratica tutta la sua vicenda umana e sportiva, no? Sei arrivato fino al riconoscimento finale, 56 anni, no? Eccetera, eccetera. Qual è la tappa di questo lungo percorso che ti ha colpito di più nel raccontare questa storia?
In realtà proprio la sua nascita iniziale, che è strettamente legata poi alla sua carriera. Lui all'inizio nasce proprio con l'impossibilità di giocare a basket e poi però pian piano, anche coltivando la sua passione, riesce ad arrivare a livelli incredibili ed è assolutamente una leggenda di uno sport che in realtà noi conosciamo veramente poco.
E hai ragione, difatti io mi sono fatto un esame di coscienza, nel senso che ho detto vabbè, io basket, ahimè, devo studiare di più, anche se tu hai citato alcuni nomi dell'NBA americano che sono noti persino a me, che sono ahimè un calciofilo, quindi poco basket ma tanto calcio. E tu hai detto anche, mi è piaciuto molto quando hai detto un Forrest Gump dell'NBA, perché hai citato proprio la famosa immagine di una delle sequenze iniziali del film in cui lui si libera delle stampelle che aveva le gambe e inizia a correre, e poi correre diventerà importantissimo nella sua vita. Questa parabola umana e sportiva quale insegnamento ti ha lasciato?
Ma quello di andare avanti, non fermarsi mai, e anche se qualche volta probabilmente nella vita troviamo degli ostacoli che cercano di farti tornare indietro, noi dobbiamo cercare di andare comunque avanti e di conquistare un po' i nostri obiettivi.
Certo, senti, tu sei un appassionato di basket?
Sì, personalmente sì.
Giochi anche a basket, lo pratichi come sport?
Ho giocato per 5 anni quando ero piccolo.
Ah, ok. E cosa c'è che ti piace di questo gioco?
È molto movimentato, nel senso, adesso io gioco anche a calcio, ma si può vedere che le azioni si svolgono anche molto piano in certi casi, invece il basket è un continuo muoversi, andare avanti e indietro per il campo, e questo ti tiene sempre attivo sia mentalmente che fisicamente.
Certo, difatti ricordo quando un amico ai tempi del liceo mi tentò di contagiarmi con la sua passione di basket. Mi spiegò, portandomi a vedere la squadra di Torino, feci l'abbonamento, che il basket è bello perché fino all'ultimo secondo tutto può cambiare. E io invece dopo quell'anno gli confessai che a me piace proprio perché nel calcio uno potrebbe nascondere la palla per mezz'ora perché nulla cambi. Quindi sono prospettive diverse, però è indubbio che è uno sport che affascina. Poi quello americano è veramente, vedi delle cose veramente eccezionali anche nel gioco. Senti, com'è nato questo tuo interesse per questo personaggio di Reggie Miller?
Beh, in realtà ho visto una volta un video così scorrendo, molto a caso, l'ho riconosciuto in un video, e da lì è un po' partito l'idea di creare il podcast basandosi proprio su quel video che avevo visto, perché noi in realtà pochi lo conoscono, cioè ancora dentro l'NBA è ancora poco conosciuto, e quindi un po' narrare la storia di un personaggio nuovo e non essere ripetitivi raccontare qualcuno che...
Mi ha colpito questo perché io, se penso all'NBA, anche se devo pensare ai miei tempi, penso appunto a, vabbè, a Magic Johnson, penso a Kareem Abdul-Jabbar, che era veramente, ai miei tempi, era la star assoluta. E invece non conoscevo Reggie Miller, e quindi grazie anche per averci fatto conoscere questo personaggio. L'ultima domanda che ti voglio fare è: adesso che state per chiudere al Salice con una grande magnata e bevuta, come si dice, questo venerdì, dici anche un po' la tua su questa esperienza al Salice. Questo è il primo anno in cui eri al Salice o hai già altri anni?
No, è il primo, che ho fatto il Salice. Mi è piaciuto moltissimo, perché nello scrivere podcast, ma anche proprio tutto l'anno, abbiamo fatto anche numerosi viaggi per scoprire un po' nuove realtà. Per esempio, siamo andati a Bologna venerdì scorso.
Difatti, mi raccontava il professor Codebò, entusiasta del vostro viaggio a Bologna. Sì. Cosa avete fatto di bello a Bologna?
Allora, siamo andati al Museo di Ustica per un po' scoprire quella strage avvenuta nell'80, che noi in realtà di questa generazione, proprio come Reggie Miller, in realtà conosciamo veramente poco.
Certo.
Toccare con le mani, vedere dentro l'aereo totalmente distrutto, è qualcosa di emozionante. E poi abbiamo constatato un po' quello che è organizzare un museo, che è quello il Mambo, proprio il Museo d'Arte Moderna di Bologna.
E quindi avete avuto il vostro da fare. In quanti eravate? In tanti siete andati a fare questa gita, vero?
Sì, siamo intorno a una cinquantina, sessantina.
Caspita, sarà stata contenta Trenitalia, gli avrete invaso uno scompartimento intero. Sì. Però ne valeva la pena. Va bene, grazie Edoardo, grazie per essere stato in nostra compagnia qui su Valsoner. Ti auguriamo buona giornata, buon ripasso, buon studio. Le ultime settimane sono sempre le più faticose, e buon auguri e tante belle cose anche per la tua collaborazione al Salice. Grazie ancora, ciao.
Grazie a voi, arrivederci.
E adesso noi chiudiamo e apriamo tutte le porte in compagnia di Gianni Morandi.
Di credere che il male passerà, sto passando io e lui resta, mi devo trascinare presto fuori di qua, dai miei pensieri pigri nella testa, fare qualcosa, oppormi all'inerzia, alla sua forza, che rammollisce il corpo mio da dentro, mantenendo rigida la scorza, e ogni giorno mi sveglio e provo a dire questo è un giorno nuovo. E se funziona o no, non lo so, forse sì, vai così, vai così, vai così, vai così. Stai andando forte, apri tutte le porte, gioca tutte le carte.
Fai volare la tua musica.